Che tristezza, Paolo, siamo alla penultima puntata.
Sì, e dopo? Dopo, Daniela, che si fa i sabati mattina?
Ma io un'idea ce l'avrei. Vediamoci tutta a casa di Raffaele Palumbo.
Bella idea, dai. Chi vuol venire? Tanto, vedi, applauso, il pubblico in sala è già d'accordo. Tanto Raffaele Palumbo abita in campagna, si va lì con le tende, si campeggia.
Ma certo, c'è posto per tutti, ragazzi. Si canta, si gioca, si balla.
Brava, e al momento buono, cara Daniela, zing, 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 e vai col tango, no?
E che tu vuoi dire, Paolo?
Ho capito io, guarda, si stava in pensiero.
No, giusto te, Raffaele, scusami, mi dici dov'è che abiti esattamente?
Allora sì, intanto io vi do il numero di cellulare di Palumbo, 0039.
Sigla, ragazzi, sigla,
no,
per
venite,
favore,
venite,
sigla.
Tutti da Palumbo.
Partiamo subito con la sigla.
Antipapio.
Si va di sabato.
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Händel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Si va di sabato!
Buongiorno, buongiorno!
Buongiorno.
Siamo qui
a tutti
al Cinema Teatro Alfieri! Grazie per averci ospitato per la seconda volta! Siamo molto felici di essere qui e quindi io direi che...
Aspetta Daniela, scusami, sì. La scorsa settimana abbiamo avuto, come ben sai, qualche problema tecnico.
Sì.
Oh, la buona notizia è che oggi abbiamo dei microfoni nuovi. La cattiva notizia è che siamo in par condicio e non si può di nulla.
Ecco.
Quindi al posto della consueta trasmissione mandiamo in onda una selezione di canti da chiesa.
Ma cosa dici?
Sì, inizia il chierichetto Raffaele Palumbo.
Ma cosa dici?
Con Resta con noi, Signore, la sera.
Ma cosa dici? Signore e signori.
Alleluia.
Ma che... Ridicola.
Grazie, grazie, grazie. Andiamo a vedere i giornali di questa settimana. Inizio settimana, caso Cucchi e economia. Il Corriere della Sera, reddito di cittadinanza, una domanda su tre viene da Campania e Sicilia. Flat tax, la frenata di Tria, poi il Corriere della Sera titola caso Cucchi, il racconto in aula fu preso a calci in faccia. Altra notizia che riguarda il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Premier Conte inaugura il Salone del Mobile, la custode non lo riconosce, non tocchi quella lampada.
È andata veramente così. Lunedì Giuseppe Conte è andato a Rho, al Salone appunto del Mobile, e ha visitato diversi stand. Ha un bel design, si presenta bene ma non si capisce a cosa serva. Hanno commentato alcuni designer osservando Conte da vicino.
Il Fatto Quotidiano. Svolta il supertest e racconta Cucchi, governo parte civile, l'arma lo dice ma non lo fa. Titolo di Repubblica sul governo, smettetela di litigare. Il Giornale, fake news a 5 Stelle, reddito di sudditanza va tutto a Napoli e Sicilia. E ancora da notare che il Giornale, la notizia di Cucchi, la riporta a pagina 14.
Sì, sì.
Andiamo ancora al mercoledì, il titolo storico della Repubblica, le chiacchiere stanno a 0,2%. Molto simpatico. La Repubblica, Roma rivincita Di Marino, la Cassazione lo assolve. Ancora dalla Repubblica, Cucchi morto perché derogato, dalla Russa a Salvini, 9 anni di infamia.
La cruda verità, come ahimè sappiamo, venuta a galla dopo tutti questi anni, è che Stefano Cucchi fu preso a calci in faccia. Ma non tutti i giornali hanno dato la stessa versione. Qualche giornale di destra ha titolato Cucchi prese a testate gli scarponi dei carabinieri che lo avevano fermato. Ma che strana,
battuta amara di Paolo Händel. Il Manifesto, Cassazione, Scontrini, caso chiuso, Ignazio Marino assolto. Libero, in prima pagina, la creatura di Walt Disney è il cantore di Dio, Patria e Famiglia. Topolino è un personaggio meraviglioso. Ma palude Italia, dice La Nazione, stranieri in fuga. La Nazione scopre che sono più le persone che vanno via dall'Italia che di quelle che arrivano. E ancora dalla Stampa, Marino, Renzi, la rovina del PD, ha regalato Roma ai populisti.
A proposito di PD, sta per ripartire l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Daniela.
Jon Snow.
Esatto, la serie TV che ha milioni di appassionati in tutto il mondo. Pare che piaccia molto anche al segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. La guarderò molto volentieri, ha dichiarato. Mi rilassa. 67 puntate di complotti, lotte fratricide e scontri non sono niente in confronto a quel che mi tocca sopportare nel PD. Povero Zinga.
C'è anche i Draghi.
Ancora dalla Repubblica, non so Paolo se hai sentito questa notizia, diffamazione, Pillon condannato a risarcire l'arcigay.
Ora c'è da dire, Raffaele, che Pillon aveva chiesto lo spostamento del processo per incompatibilità. A suo dire i giudici dell'anno 2019 sono incompatibili con il suo modo di pensare. Avrebbe preferito il tribunale dell'inquisizione medioevale, forse lì gli avrebbero dato anche ragione.
Forse. Guerra in Libia, il timbro di Parigi, titola La Repubblica, il fio di Haftar in Francia per avere il consenso all'attacco. E poi il capolavoro pubblicato in anteprima dal Corriere della Sera, il lungo articolo del Papa emerito Joseph Ratzinger, preti pedofili a causa del 68.
Ma e non l'anno dopo, e non l'anno successivo.
Un'ultima battuta, Paolo, un'ultima anche da te.
Sì, grazie Raffaele. Secondo il garante della privacy, il sistema di voto della piattaforma Rousseau è manipolabile. E sta una notizia mica da poco, eh? Cioè si può cambiare voto, si potrebbe interferire. Immediata, giustamente, la reazione di Di Maio che ha promesso: lo cambieremo subito. Il sistema di voto? No, ha deciso di cambiare il garante della privacy. Ha capito? È come se uno ti dice: il dottore mi ha detto che devo cambiare stile di vita. Se non smetto di fumare, rischio di morire. Cioè, te che hai fatto? Ho cambiato dottore.
Un grande applauso, questa è l'edicola. Vogliamo salutare Sara?
Non so perché, meno male ci sono i microfoni nuovi, un fai mio, ora mi arrabbio. E noi vorremmo salutare adesso tutti insieme Sara e la sua bambina che è nata finalmente contro radio, che ti arriva.
Benvenuta!
Per chi ci ha ascoltato, Sara è una fan nostra che ci ha seguito tutto il tempo, incinta al 9° mese, quindi a un certo punto poi le acque si rompano, ecco.
Prima o poi.
Abbiamo qui tra noi, in questo bellissimo pubblico all'Alfieri, Lorenzo Luzzetti, nostro amico storico, e Roberto Incerti, storico, comico.
No, giornale. Che storico comico.
In un certo senso anche sì. Ma storico, critico teatrale, diciamo, di Repubblica. E nostro segretamente comico.
Grazie di essere venuti, grazie di essere qui con noi.
Allora, noi quest'oggi parliamo di futuro, tema quanto mai spinoso, per questo ci aiuta a partire il primo contributo, il primo video della strepitosa Gaia Nanni, che salutiamo. Vediamo cosa ha trovato Gaia questa settimana.
Verrà.
Signora, è inutile, lei mi guarda con questa faccia, non si può rimanere nel passato, bisogna andare avanti. Allora noi oggi chiediamo, proprio qui, quartiere di Rifredi, Piazza Dalmazia, come sarà la Firenze, la nostra Firenze fra 50 anni e come saranno loro? Ci avranno lo sguardo aperto e dritto nel futuro come Bertoli? Ora noi andiamo a chiedere. Giovani, dico a voi, com'è il futuro?
Molto dubbio.
È dubbio?
Sì.
Il futuro è dubbio, come ti chiami?
Giada.
Giada dice che il futuro è dubbio. Via Giada, ma Giada fra 30 anni, come la vedi?
Spero con un lavoro innanzitutto.
Cioè, non si sa neanche che facoltà dove andare a studiare, perché non sai mai, cioè, dove puoi trovare lavoro, dove non lo puoi trovare. Poi non puoi neanche fare quello che ti piace, perché dici: se faccio quello che mi piace poi non riesco a vivere, cose del genere. Quindi, vabbè, così lo vedo.
Com'è il futuro? Che aveva più rosso, perché ha detto rosso. Niente. Voglio sapere, ma com'è lei sto futuro? Me lo dite voi.
Bello. T'ho spiazzato?
Guarda gli occhi di questa donna.
Ma capito, lo sguardo dritto e aperto nel futuro lei ce l'ha. Com'è lei? Bello.
Certo.
Che futuro c'è?
Com'è il futuro?
Che lo so io.
Bellissima. Ma che lo so io, tu chiedi a me il futuro. Futuro non c'è, non esiste più. Devamo sapere, come lo vedi il tuo futuro?
Beh, dipende. Non saprei.
Ottimista, pessimista?
Ottimista, molto ottimista. Cioè, spero.
No, ho capito, non parla bene italiano.
Di dove sei?
Dove a Reniano? Io abito a Rignano, lavorate qui.
Lui è di Rignano.
Sì.
Ma dove sei nato?
Eh?
Dove sei nato?
Nato? Non ho capito, nato.
Nulla. No. Allora ci si abbraccia, vieni.
Grazie,
il futuro le somiglia, io sono a posto, no? Che Dio bene. Com'è questo futuro?
La vedo molto brutta, in tutti i sensi.
Sì. Quindi non c'è speranza.
E speriamo nei giovani e nella coscienza di tutti.
Senta, me lo dice lei com'è il futuro?
Buono, che ne so. Te lo so dire.
Il futuro di Firenze, veloce!
Veloce, buono.
Addio!
Buono!
L'è partito!
Mamma, mamma! Sì. Bravissima!
Strepitosa.
Brava Gaia.
Andiamo con il nostro primo ospite. Abbiamo ospiti veramente fortissimi, sì, ed eccezione questa,
come sempre,
settimana.
Posso dire chi è?
Vai.
No, perché io l'ho voluto dalla prima puntata,
sì,
e mi diceva, ma meglio dopo me. Insomma, lui. Luigi Dei, figlio di un violinista dell'orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, sì, fammela dire, ben via, è commerciante, nasce a Firenze il 10 giugno, io il 9, Luigi. Il 18 dicembre 1980
si
laurea in chimica, con votazione 110 su 110 e lode, io quello no. Dal 2015 è rettore dell'Università degli Studi di Firenze, è sposato, ha 3 figli, ma sta per lasciarli per mettersi con me.
Ah, Luigi, questa è una bella notizia. Uno scoop. Benvenuto.
Non credo proprio, non mi sentirei di escluderlo. Il rettore dell'Università degli Studi di Firenze, grazie per essere con noi all'università. In questo momento è in corso un'iniziativa con 2000 studenti, per cui grazie per averci raggiunto. Ha visto questi giovani? Siamo nel momento di massimo benessere forse della storia dell'umanità, e per loro il futuro è terrificante. Boh, la mera sopravvivenza, spero almeno di trovare un posto di lavoro, almeno. Com'è questa cosa così strana? Eppure sembra di essere in una situazione ottimale da tanti punti di vista per noi adesso qui, eppure non c'è futuro.
Questo forse è il problema dei nostri giorni, che abbiamo raggiunto un livello di apparente benessere e il futuro non sembra più dipinto di benessere. Nel 68, prima parlavate di 68, vero? Il generatore di tutti i mali, no, mi pare. Non so, ho sentito dire il generatore di tutti i mali, anche di quello lì, insomma, che forse è un po' più antico, quel male lì di cui si parlava. Il futuro cos'era? Radioso per quei giovani. Perché? Perché c'erano le idee, gli ideali e le utopie. Il futuro ha bisogno di utopie. Senza utopie che si fa? E purtroppo ora il futuro è la proiezione del quotidiano. E siccome il quotidiano non è granché, e allora anche il futuro non è che si dipinge di...
O anche se il granché è solo quotidiano, è un attimo che passa, dovremmo vedere qualcosa di meglio. C'entra qualcosa l'avere attaccato in questi anni le competenze, le elite?
Beh,
le elite immaginano il futuro in qualche modo.
Beh, direi di sì.
Bravo,
perché...
bravo Raffaele. Grazie, comodo, sei un ragazzo intelligente, scusa. Vai.
Per favore.
No, fate le domande che ti lascia proprio... Bravo.
Per costruire futuro bisogna pensare, ci vuole il pensiero, ci sono le idee. E se chi pensa e chi cerca di avere qualche idea per il futuro è il sapientone che non serve a nulla, allora bisogna accontentarsi del quotidiano. E questo è un po' la cifra dei nostri giorni.
Ma lei ha una ricetta, Luigi?
No, sì, io che ricetta.
Cioè, c'è un modo per uscire da questo stato d'animo, secondo... Cioè, forse smettere anche noi di dirgli ai giovani che non hanno futuro, perché continuiamo a dirglielo dalla mattina alla sera. Io ho partecipato a un convegno, era giovani senza futuro, gli ho detto ammazza che mattina dona. Cioè, partiva dal titolo. E un lei che l'hanno detto loro, l'avevamo detto noi, capito?
Questo è il colmo, no? Siccome non hanno futuro, chi fa il convegno dice i giovani senza futuro. Io l'avevo detto, il futuro per i giovani. No.
Bravo.
No, è questo, no. Dico.
Daniela, domandagli, a proposito di futuro, domani sera a cena è libero. No. Allora, io qui c'ho una domanda di un radioascoltatore, perché noi ci piace tenere i contatti con chi ci segue da casa, arrivano sempre tante cose. Un messaggio, un nostro ascoltatore che in merito all'incidente, professore, avvenuto alla facoltà di chimica, Vorrebbe sapere come sta quel professor di chimica che soffiando in un cannello si è reso incandescente la punta
del... No.
Non si può dire nulla, la censura politica.
No, peraltro siamo in par condicio, l'abbiamo già detto, guarda, non fammi...
Ah, l'uccello è par condicio anche quello?
Tra i titoli che abbiamo letto prima c'è un editoriale del direttore di Libero che titola «Scoperta del Menga, chi se ne frega di un buco che è pure nero». Ora, oddio, che esultanza, l'umanità ha fotografato il buco nero nello spazio, i giornali e le TV celebrano l'eccezionale evento dedicandogli pagine e pagine. Io non sono un astrofisico, alla fine concludo che a me dei buchi non me ne frega nulla, specialmente se neri. Questo è il livello del dibattito. A fronte di quella che forse è la scoperta...
In prima pagina, vero?
In prima pagina, la scoperta
e il 14° invece Cucchi.
Certo, certo. A fronte di quella che è la scoperta del secolo, questa è la storia. Per cui un antidoto può essere quello di studiare.
Direi di sì. L'istruzione e la formazione fa sì che se uno legge una cosa di questo genere, prende quel foglio, insomma, ci fa un servizio...
alternativo. Pirulino.
Facciamolo dire a lui,
no.
Però.
No, ma chi la...
Io lo posso dire.
Nome, di chi, di nome di questo autorevole giornalista?
È Vittorio Feltri.
Eccoci, appunto. Siamo a dei livelli bassissimi, insomma.
Siamo a dei livelli
ma
molto...
Ma chissà se Vittorio Feltri ce l'ha lo smartphone.
No, ma loro c'hanno
ce
tutto.
L'ha?
Loro c'hanno tutto.
No, ma lo e sai perché ti ho fatto questa domanda?
Giornali in questo modo.
Perché senza gli studi del buco nero non ci avrebbe lo smartphone.
Ma che ne sa lui?
Però lo usa lo smartphone.
E noi siamo tutti nelle condizioni di usare delle cose di cui non conosciamo il funzionamento. Non abbiamo prodotto mai tanti dati in tutta la storia dell'umanità sommata insieme nel 2018 e nel 2019 abbiamo già doppiato il 2018 e non sappiamo chi gestisce questi dati, con quali algoritmi, eccetera, eccetera.
Questo è il futuro problematico. Il futuro, io dico sempre, nel momento in cui hanno fatto la legge sulla privacy, la privacy era già morta. E allora hanno fatto la legge per proteggere. Il problema del futuro è questo, il problema del futuro è quanto l'autodeterminazione dei singoli e dei popoli potrà continuare a esistere, le elezioni democratiche. Esiste la democrazia? Non lo so. Insomma.
Se non conosciamo la proprietà di chi ha gli algoritmi e le intelligenze artificiali e il machine learning, forse andare a votare tra un po' non servirà a nulla.
Oppure votano prima gli altri, per noi.
Ma io credo che a un certo punto poi delle svolte si danno, dei colpi di rene arrivano, no?
Ma speriamo.
Quindi arriverà anche qui. Però secondo me io sono oltre la speranza, voglio esserne certa. Lei no? Anche perché ci siamo incontrati ora.
Per favore, Daniela, giù.
No, grazie. Io...
Lo penso
vuole delle certezze in generale, diciamo così, ma questo penso che sia difficile. Però io chiuderei su questa assenza di futuro come assenza di utopia da cui lei è partito, direttore. Non so se è d'accordo.
Sì, ma bisogna costruirle le utopie. Però non salviamo il pianeta. Mi viene da ridere quando leggo salviamo il pianeta.
Perché?
Ma perché il pianeta se ne frega di noi. Scusa, sono andati via dinosauri, non si è fatto né qua né là il pianeta. E allora non è che salviamo il pianeta, salviamo l'Homo sapiens, perché se si va via noi e ci sarà qualche altra specie di insetti, il pianeta per 4 miliardi e mezzo di anni sta tranquillo, non muore. Quindi
potrebbe essere anche un'ipotesi, no?
Sì.
No, voglio dire, liberare l'universo dalla nostra fastidiosa e dannosa presenza, estinguendoci tranquillamente, zitti, senza stare a dire
che si va
su Marte, ma perché?
Per te ti ho detto al pianeta di noi gliene frega giusto, no? Forse certo. Noi ci deve fregare di noi stessi, non noi del pianeta.
Luigi Dei, il rettore dell'Università dei Fiori di Firenze.
Grazie Luigi Dei.
Grazie a voi, grazie.
Grazie se ci è venuto a
grazie,
trovare.
Poi vi vedete con Daniela dopo, eh.
Ci siamo a un altro momento importante, saluto il professore, l'ho andato via.
Perché adesso c'è
una parte meravigliosa, l'aspettiamo tutti a braccia aperte, orecchie apertissimi. Sostiene Palumbo.
Vai Raffaele.
Ho ricevuto una lettera dal futuro stamattina. Davvero. Parlando di futuro, sono andato alla cassetta poi c'è una lettera dal futuro. Okay. O una sigla strana, Kepler, non ho capito nulla. Dice: caro nonno, ti scrivo perché è il tuo compleanno. A me.
A te.
Volevo farti gli auguri, so che ci tieni. Siamo lontani, 600 anni luce, eppure siamo vicinissimi, siamo umani. Poi tu sei mio nonno, noi stiamo tutti bene. Qui la temperatura è di 22 gradi sempre, ovunque. Però si capisce che non siamo sulla Terra. La Terra è un'altra cosa. Capisco la tua decisione di restare, siete rimasti in pochi. Qui i grandi ancora non riescono a capacitarsi di come riusciate a stare sul nostro vecchio pianeta, anche se a sentirli parlare sembra che sappiano sempre tutto, col senno di poi verrebbe da dire. Io invece, per la verità, tante cose ancora non le capisco. Quando siamo scappati dopo la grande glaciazione globale, era il 2030, per fortuna avevamo già sviluppato le tecnologie per farlo, per scappare, voglio dire. Però io avevo 5 anni, adesso ne ho 36, e ancora, dopo aver letto e studiato, ho capito poco. I grandi qui sanno tutto, ma parlano poco. Sembrano ancora attoniti e spaesati, timorosi di far danno solo a guardare le cose che ci stanno intorno. E io continuo a non capire. Se domando, fanno spallucce, allargano le braccia, sospirano. Ma davvero costruivate manufatti per poi bruciarli, generare energia per ricostruirli di nuovo? Perché bruciavate il petrolio? È vero che consumavate tanto alcol e la canapa invece era proibita per legge? Perché in una parte del nostro pianeta la gente moriva di fame e in un'altra si ammalava per il troppo cibo? Perché fumavate? Ma davvero mangiavate gli animali e consumavate tutta la terra per produrre cibo da dar da mangiare agli animali? E perché scaricavate le cose peggiori nell'acqua che poi avreste dovuto bere? Da una parte devo persino aver letto che pensavate di curare malattie gravi annientando il vostro sistema immunitario, ma penso che questo non sia possibile, chissà dove l'ho letta. Non riesco a spiegarmi nessuna di queste cose. Soprattutto non capisco nel nome di cosa queste cose siano state fatte. Comunque, spero che tu stia bene e sono certa che adesso, a 90 anni, tu sia riuscito a vedere realizzato il tuo sogno. Le città forestizzate. Ora che siete rimasti in pochi, la natura avrà preso il sopravvento. Ti faccio tanti auguri e ti saluto la tua nipote da Kepler 22b, 1 luglio 2061. Mo'.
Bravo! Bella. Un applauso! Bella. Bellissimo!
Se le dice, se le scrive.
Omaggio a Tino!
Complimenti.
Allora, qui abbiamo un'intervista che mi pregio di aver fatto a Don Andrea Bigalli, un prete di quelli buoni, un prete di frontiera, cara Daniela, un prete che sta con Libera di Don Ciotti nella lotta alle mafie, un prete che ti fa venire voglia di andare alla messa a sentire che cosa dice. Vai.
Abbiamo qui ai microfoni di Controradio Don Andrea Bigalli.
Buongiorno Ari.
Quello che c'è scritto nell'Apocalisse, caro Don Andrea, è tutto vero o avete un po' esagerato per fare audience?
No, assolutamente, deve sapere che l'Apocalisse è un libro affascinante perché parla in realtà della lettura della storia. L'immagine finale dell'Apocalisse è una piazza sconfinata in cui ci ritroveremo tutti insieme.
Bello.
Mi sembra un'attiva idea, eh?
Un tipino come Donald Trump, che seguita a negare il riscaldamento globale, e diventa anche lui responsabile di questo futuro apocalittico che ci aspetta?
Guarda, assolutamente sì. Io penso ci sia in questo momento qualcuno che si stia prendendo delle responsabilità enormi. Quello che sta accadendo qui in Italia sul piano dell'accoglienza dei migranti, sono tutte realtà che negano l'evoluzione futura di questo paese. Noi siamo in piena denatalità, quindi dobbiamo ricominciare a pensare un altro paese, un paese in cui l'identità, diciamo così, italiana si nutre di elementi diversi e si nutre anche della bellezza possibile degli intrecci, dei meticciati, delle relazioni con la diversità.
Papa Francesco, un bel Papa, ha detto invece che costruire muri è meglio costruire ponti. Poi ha aggiunto, a dire la verità, basta che poi i ponti non si costruiscano noi italiani, visto che ogni tanto ce ne crolla uno in testa. Come si fa a conciliare l'accoglienza, quello che tu dicevi adesso, con le paure di noi italiani?
Guarda Paolo, io penso che le paure siano per lo più di origine mediatica, perché poi c'è uno scarto drammatico fra quello che noi pensiamo del paese in cui stiamo vivendo e quello che poi in realtà è questo paese, un paese in cui diminuiscono i reati, un paese in cui poi gli extracomunitari sono ancora più vittime dei reati degli italiani quanto non commettano reati nei confronti degli italiani. Questi sono dati del Ministero degli Interni.
Parliamo di futuro del lavoro. Tu non hai paura di essere sostituito da un prete robot prima o poi? Pensa se facessero i preti robot, confessionali automatizzati.
Amico mio, no. Non si può sostituire la dimensione umana. Guarda, essendo il mio una delle due professioni più antiche del mondo, l'altra è la prostituta,
sì.
Credo che noi non saremo mai sostituiti, caro Paolo.
E neanche le prostitute allora, però,
è un discorso. Questo non te lo so dire. Pare che qualche idea a riguardo ci sia.
Sì.
Comunque, io per quanto mi riguarda, la mia categoria, non penso passerà mai di moda.
Senti, quando è che vi fanno sposare a voi? Non tra voi preti, ma con le rispettive consorti. Che c'è di male avere una moglie? Che c'è di male ad amarsi, a creare una coppia anche se sei un prete?
Ma senti, per oltre 1100 anni questa è stata la norma della Chiesa, insomma, quindi teologicamente parlando non ci sono particolari problemi. Diciamo che questo Papa qui ancora no, il prossimo di sicuro.
Ecco.
Può essere, guarda, di qualsiasi orientamento voglia, ma credo che ormai ci siamo.
Quindi tu sei ottimista per il futuro?
Ma sì, Paolo, bisogna alla fine, ciò che trionfa è la capacità di amare e la capacità di essere stati vittime per amore.
Con questo messaggio di ottimismo noi ci lasciamo e ti ringraziamo. Un'ultima cosa, però, scusa Andrea, già che ci siamo, mi volevo confessare se è possibile. Ecco.
Ma sei buono, Paolo, che
sì,
avrei fatto anche
mi
te.
Mi sono toccato.
Sai cosa si dice, no? O mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più. O mio caro e buon Gesù, non ti posso offendere più.
Va bene. Allora quando mi ritocco, stavolta mi venga a confessare direttamente da te. Grazie.
Va bene, ti aspetto a braccia spalancate.
Andrea, è un piacerissimo parlare con te. Un abbraccio. Un abbraccio,
assolutamente.
Grazie da tutti i radioascoltatori di Controradio. Evviva Don Andrea Bigalli, grazie, 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 un abbraccio.
Grande applauso a Don Andrea Bigalli, un grande applauso a Paolo Händel, che è un intervistatore formidabile. Tu sì che fai le domande interessanti,
davvero?
Soprattutto quello sull'Apocalisse.
È che sono sincero, la colpa mia è che sono troppo sincero.
Anche allora, lui è stato contento di essere intervistato
molto,
da te.
Però vedi, Daniela, riguardo a religioni e futuro incerto, pieno di incognite, visto che il presente è tutt'altro che pacifico, senti cosa ha scritto padre Ernesto Balducci. Fino a qualche tempo fa era possibile per un cristiano pensare che il suo Dio fosse il vero Dio. Era la certezza universalistica del cristianesimo, ma altrettanto poteva pensare il fedele dell'Islam o l'induista. Oggi l'uomo è diventato prossimo all'uomo, le culture si sono avvicinate, viviamo in prossimità reciproca in tutto il pianeta, costretti a dover constatare che nessuna religione è universale. Oggi confrontarci gli uni con gli altri con la presunzione che la nostra religione sia quella vera significa diventare nemici degli uomini, perché il punto di confronto è l'uomo planetario, cioè l'uomo che non è più d'Oriente o d'Occidente, né africano, né nero, né bianco, ma uomo semplicemente. Il credente di oggi aspetta che la fede in Dio si manifesti come nobilitazione dell'uomo, come sua liberazione, come legittimazione delle sue aspirazioni obiettivamente più valide: la giustizia, la libertà, la fraternità. Se la sua religione non può giustificare queste attese umane, essa appartiene, se non alla storia delle menzogne, certamente alla preistoria dell'uomo totale. Padre Ernesto Balducci.
Grazie Paolo.
Paolo Händel. Ebbene, Carosello.
Carosello.
Chiare, fresche, dolci acque.
Vieni, Petrarca. Aiutami a portare sulle bottiglie piuttosto.
Ok, hai comprato l'acqua minerale.
Ma che acqua minerale? L'ho presa in fontanella, è l'acqua di Sindaco.
Oh, brava, buona.
Gassata e non gassata?
No, gassata per meglio di no.
Lo so non dubitare. Te di gas meno ne ingoi meglio è.
Che vuoi dire, scusa? Poi vedrai, è un fenomeno naturale anche quello.
Fenomeno naturale? E tu sei un soffione boracifero.
Danielina, per favore, dai. Siamo alla radio, basta. Beviamoci un altro bicchiere d'acqua e cambiamo argomento, che è meglio.
Vai, riempi il bicchiere. Te come la vuoi l'acqua? Gazza, eh?
Sì, buonanotte.
Publi acqua!
Carosello.
Il carosello, il secondo contributo in video di Gaia Nanni, ancora sul tema del futuro. Andiamo a vedere la seconda parte.
Se dicono qualcosa.
C'ha la maglietta della Fiorentina, mi dice com'è lei la Firenze.
C'ha la maglietta della Fiorentina, mi dice com'è lei la Firenze fra una quarantina d'anni, 50 anni.
A guardare qui male.
Davvero?
Bisogna sperare, bisogna essere sempre un po' più ottimisti. Se no, buonanotte, siamo del gatto.
Firenze come se la immagina? Mettiamo caso fra 80 anni. Non ci siamo più né io né lei, ossia almeno, ci sono forse i mandarini ci sono.
Speriamo bene, ma non lo vedo bene, non lo vedo. C'è qualcosa che non va.
Bisognerebbe trovarlo.
E se non lo trova loro, il governo chi lo trova?
Allora ci si dà la mossa a trovare questa roba? Oh, via. Ecco, me lo dia qui però, che se no si sente.
È un gran casino, guardi qua, non si passa nemmeno con il semaforo.
Quindi lei dice fra 40 anni peggio mi sento.
Peggio mi sento, sì, voglia.
La Firenze fra 40-50 anni.
No, ti offro che ti piace.
No, nulla. Lui mi può mandare via, capito? E quindi mi dà la roba da mangiare, ha capito? E se mi dà la roba da mangiare, resto.
Non lo so, senta, con i giovani che vanno via, non lo so. Non lo so cosa diventerà. Non solo Firenze, ma tutta l'Italia. Rimaniamo solo noi vecchi e i giovani vanno via perché non trovano un futuro, non trovano. Se le cose non cambiano si va male, veramente male.
Io volevo sapere, te Firenze, come la vedi nel futuro?
Male.
Come mai?
Perché Firenze andrebbe venduta al turismo diversamente. Ci vorrebbe un aeroporto internazionale, più strutture attorno all'aeroporto, in periferia, allargare l'arte alla periferia, non in un ettaro di terreno. Questo.
Dipende da come l'amministrazione, se fanno in modo che sia una città sostenibile o meno, perché è importantissimo, se no tutti i monumenti, la bellezza che c'è qui va allo sfacello, se no.
Questa Firenze, tra 20-30 anni.
Firenze per me è la più bella in assoluto nel mondo. L'amministrazione può fare tanto, ma i cittadini fanno poco.
Alla fine il futuro è così, lo puoi chiamare piscialletto o tarassa, o dipende un po' dai punti di vista, che Dio bene. Fa schifo sta chiusa. Ciao.
Gaia Nanni, grandissima. Mutuando un detto ebraico potremmo dire due fiorentini, tre opinioni, come avete sentito. Chi è il nostro prossimo ospite?
Allora, David Charles Burr. Ordinario di psicologia e fisiologia del Dipartimento di Neuroscienze. Studia la percezione nell'uomo con un approccio multidisciplinare. Non capivo nulla, chiediglielo, vai.
Stai andando
Davide
benissimo.
Charles
Daniela.
Burr.
Grazie. Professore, grazie anche a lei per esserci venuto a trovare. Il suo cognome si pronuncia Burr, perché lei è di origine...
È
di origine australiana, se non sbaglio. E a Firenze e in Toscana e in Italia da molti anni, e è venuto anche agli onori delle cronache perché ha ricevuto un riconoscimento importante dall'Unione Europea proprio in merito a degli studi che ha fatto e sta facendo sulla nostra percezione. Ci racconta di che si tratta? In 30 secondi ovviamente.
Noi studiamo le percezioni, come vediamo,
è sempre...
facciamo anche l'acustica.
Succede spesso.
Con un approccio un pochino diverso, invece di pensare della percezione semplicemente come un atto passivo di assorbire tutto quello che colpisce le retine, vediamo la percezione come un processo più attivo, che noi andiamo a generare il nostro senso, la nostra sensazione, la nostra percezione, e andiamo e usiamo i recettori per controllare che quello che abbiamo generato è giusto. Diciamo che è un approccio molto più attivo di quello che si pensa. E quando diciamo che noi generiamo questo, non è un atto cosce, è proprio come funziona il sistema, non è che siamo consapevoli di questa funzione. Almeno questa è l'idea che poi andiamo a testare con le tecniche di laboratorio.
La percezione non come fatto passivo di una realtà oggettiva, ma come fatto assolutamente attivo, frutto anche della nostra memoria, della nostra esperienza
senti
passata.
Senti come va Raffaele, porca miseria. Vai, forte.
Dimostrata scientificamente in qualche modo, cioè testata.
Questo
è molto. Lei va molto fiero, mi raccontavano, del suo team. È una cosa importante, perché noi con lei stiamo percorrendo il futuro invece che parlare di futuro. Un modo di lavorare interessante, così è un team di grande valore.
Sì. Io mi sento veramente molto privilegiato dal fatto che lavoro insieme con i giovani, i giovani molto bravi, molto intelligenti, molto attivi, che anche sono molto più consapevoli delle tecniche nuove, del computer, eccetera, di me. Però soprattutto la cosa che mi meraviglia di loro, che non hanno paura di loro futuro. Forse dovrebbero, però
ma noi glielo diciamo.
No, però non ce l'hanno. Non c'hanno lavori fissi, sono tutti tempi determinati, dipende dal prossimo grant che si vince. Ora sono posti per i prossimi 5 anni, poi chissà. Non se ne fregano niente, vanno avanti, fanno anche famiglia, hanno bambini. E questa è una cosa che in mia generazione non era così. Noi volevamo un lavoro a tempo indeterminato subito. Loro non lo sognano.
Se lo volevamo anche noi, poi abbiamo capito che non era cosa, per cui siamo passati sopra, diciamo così, siamo rimasti in altre realtà. Esatto, loro non hanno paura del futuro perché amano quello che stanno facendo.
Sì.
Questa
è
la chiave.
Sì. È proprio la chiave. Sì.
Invece di pensare, ma come sarà, ma che cosa accadrà, ama quello che stai facendo, adesso, qui. Questo è il futuro, forse.
Sì.
Ma il futuro ci fa paura perché è così rassicurante stare nel nostro eterno presente, no? Meglio questo presente. Ha visto le interviste?
Sì.
Come sarà domani? Ah, terribile, domani è terribile. Il presente ci rassicura. Non accade niente che non sappiamo già.
È bello che hanno per tutta la storia chiesto alla gente come sarà il futuro. Oh, terribile, sempre peggio, sempre peggio. Vedi un po' i dati, il fatto è che tutto è migliore. Il numero di omicidi cioè stanno calendo, ma da sempre, da migliaia di anni, eccetera, eccetera. Però chiedi a tutti.
La nostra salute, l'aspettativa di vita.
Le mamme dicono no, questa generazione è molto più ignorante di quella precedente. Se questo fosse vero, saremmo proprio al massimo l'ignoranza, ora invece è il contrario.
Invece è il contrario, questo è interessante. Prima abbiamo letto quella cosa sulla questione dei buchi neri, no? Che dice ma chi se ne frega, non capiamo nemmeno. Noi molto spesso, il rettore Dei ci ha ricordato che quella ricerca ci ha portato ad avere le cose del nostro quotidiano.
È vero.
La sua ricerca che contributo darà in qualche modo?
Mi dispiace, non ti do un smartphone. No.
Io speravo di ricevere qualcosa.
No, guarda,
tanto... noi non capiamo la ricerca. Perché andiamo nello spazio? Perché il buco nero? Perché la percezione?
Sì, io l'avrei risposto anche, a parte dal fatto che è Feltri che scrive quelle cose. Purtroppo non è solo lui, c'è altra gente che pensa così. Secondo me la colpa è nostra, noi professori, che non facciamo abbastanza divulgazione di nostre ricerche, delle ricerche delle altre, eccetera. Non lo vendiamo bene, siamo troppi staccati dal pubblico. E quindi è semplice di pensare che questa è una cosa dell'elite. Invece ogni volta che si trova, che si fa la ricerca, si fa per un motivo particolare, però facendo quello si scopre tante altre cose. Ma anche la radio di Marconi non è che è scoperto per fare questa... E Cavendish ha usato per studiare gli atomi. E questo è tipico, però credo che la colpa è proprio nostra per non vendere bene quello che facciamo.
Il futuro è nella ricerca, speriamo che il futuro sia nella ricerca. Paolo, c'hai un'ultima domanda?
Una domanda che volevamo...
Ho evitato di rispondere alla tua domanda.
Sì, l'ho notato, professore, visto che la lunga permanenza in Italia l'ha profondamente influenzata.
È vero.
Qui tutti ci chiedevamo un fatto riguardo a questo fatto della, questo discorso interessantissimo della percezione. Quando Raffaele Palumbo fa la mano morta sull'autobus, spesso dice alle signore: non è la mia mano, è solo un errore di percezione, signora. Ecco.
Lei l'ha studiato?
È giustificato questo atteggiamento?
Professore, io non so come dire, ecco, la situazione è quella che è. Però un'ultima battuta.
No, non ti distrarre, vai avanti.
Quando viene da dietro a me fa una paura, guardate, un'ultima battuta.
Quest'uomo ha dei bellissimi capelli, chi ci ascolta da casa non lo può capire, diciamoglielo.
Si chiama invidia.
È invidia, invidia, sicuramente invidia.
Si chiama invidia.
Bianchi, candidi.
La qualità della ricerca in Italia, professore.
I tuoi sono un po' più appiccicosi, però. Raffaele.
È straordinaria. E noi questo lo raccontiamo poco, abbiamo ricercatori in campo oncologico, in campo spaziale, in campo di neuroscienze, strepitoso, questo dobbiamo ribadirlo.
Assolutamente, e non solo la ricerca, anche la didattica. Io credo che le nostre università sono il migliore e si evidenzia dal fatto...
Le vostre in Australia.
No,
è stato sincero però. Dai.
Professore!
Io sono italiano e credo che veramente sono bravi. Il fatto che i nostri studenti non restano qua perché ricevono le offerte meravigliose dall'altra parte.
Ma infatti perché tutti vanno lì via e lei è venuto qui dall'Australia? È l'unico, è il futuro nostro lei.
Par condicio.
Ma l'hanno buttata fuori da casa o ha scelto proprio? Cioè il governo gli ha detto lei a Tibor o lei ha scelto?
No, ha scelto. Io ho scelto. Sono venuto qua per un anno e insomma sono rimasto un po' di più.
Allora si sta così male in Italia, via.
Si sta benissimo.
David Barr, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie
David,
Charles.
Grazie davvero. Boom.
Grazie. Cosa succede, Daniela?
Allora, adesso, scusate, ricambiamo il microfono. Finalmente una donna sul palco. Signori e signori, vorrei qui con me Silvia Costantino.
Prego, Silvia, accomodati.
No, un po' di par condicio, perché stamani eravamo... Salve,
buongiorno.
Ben arrivata. Allora,
grazie,
accomodatevi.
Silvia.
Ciao, Silvia.
Non fate complimenti,
le donne le intervistano le donne, come siamo nuovi, vero? La novità contro radio.
Noi mettiamoci a parlare di Fiorentina e di donne da una parte.
Sì, come al solito.
Sì. Allora, Silvia Costantino è editrice responsabile dell'ufficio stampa di FQ, per la quale ha curato molti saggi, tra cui Da tutti i mondi possibili, ha tradotto il racconto La regina mangia la torre, e ha fondato la rivista online 404 File Not Found e coordina un festival culturale, si chiama Firenze Rivista. Solo per dirvi chi è questa donna. In realtà noi siamo qui per parlare di un libro. Un libro di scienza, fantascienza e femminismo, così. Si chiama Le visionarie. E questo ve lo fa vedere Palumbo, vedi, a volte fanno i boys.
Descrivilo perché da casa vedono male.
Guarda che balletto, è un libro.
Guarda che balletto.
Ha delle pagine di carta.
Ecco.
E delle copertine.
Ecco, Le visionarie. Allora, intanto che cos'è e che futuro ci racconta questo libro?
Allora, Le visionarie è un libro intanto non pubblicato da FQ ma dalla casa editrice Nero, e per la quale sono stata appunto contattata per tradurre uno di questi racconti. È un progetto di narrativa, un progetto di raccolta di narrativa di scrittrici femminili, tutte quante di quella che si chiama fiction speculativa, per cui fantascienza, fantasy, immaginari, alternativi, e sono tutte quante donne di varie epoche, per cui si va dagli anni 60 fino al presente, che hanno provato appunto a immaginare, a raccontare altri mondi, altre situazioni in chiave femminista.
Ecco, ma perché non ci sono testi scientifici oppure racconti? Cioè ci sono, come abbiamo potuto vedere, perché ce n'è 40 di racconti qui. Meno. Però in generale non c'è una cultura della fantascienza femminile, si pensa che le donne non scrivano fantascienza, perché? Sembra una...
È molto vero, e addirittura, e questa è una cosa interessante, c'è un autore di fantascienza molto famoso che si chiama James Tiptree Jr., che in realtà è una donna, e doveva scrivere sotto pseudonimo per poter pubblicare. Perché? Perché come tante altre cose si fa più facilmente il pensiero che certi generi appartengano agli uomini, certo tipo di narrativa sia di competenza degli uomini, soprattutto la fantascienza, macchine, strani ingranaggi, sì, strane cose, appartiene al maschile, quando in realtà, come questo libro prova egregiamente, non è affatto così.
Ma forse perché a scuola il pensiero scientifico l'hanno sempre declinato per gli uomini.
Esattamente.
In più questo è anche un genere, la fantascienza, come vive oggi, come se la passa oggi?
Ma la fantascienza in realtà sta molto bene, anzi ha un periodo di ripresa notevole. Se vediamo, ci sono tantissimi libri, tantissimi editori che stanno ricominciando, ci sono case editrici specializzate che peraltro pubblicano anche dei bellissimi romanzi di donne che scrivono fantascienza, e appunto ci sono esperimenti e tentativi come questi, ma la fantascienza, il fantasy, in generale la letteratura di genere finalmente si sta iniziando a considerarla non più come una cosa minore rispetto alla letteratura, ma...
Perché in realtà
qualcosa di
sembra
valido.
Che non funzioni tanto la letteratura di genere, o invece secondo te sono dati confutabili?
In quanto curatrice di tutti i mondi possibili, invece sono una delle più grandi sostenitrici del fatto che in realtà il genere...
Stavo per dirti che non vai bene, sei contenta di essere
sì,
intervistati.
Da morire.
No, volevo invece chiederti una cosa importante, di che... cioè, questi racconti, che immaginario hanno le donne sulla fantascienza? Ce la puoi fare? Perché ora di 40 testi non possiamo parlare. Ma una sintesi, ci sono delle differenze secondo te?
Sì, ci sono, e sono molto legate forse anche al periodo storico in cui sono stati scritti i vari racconti. Devo dire che un'altra cosa, sono anche di vari luoghi nel mondo, c'è l'India, c'è il Giappone, quindi veramente è un'operazione che va a coprire tutto l'immaginario mondiale in qualche modo, e più indietro si va nel tempo più l'immaginario è cupo, più le donne raccontano comunque storie di oppressione, storie di difficoltà di uscire da una certa cosa, oppure una reazione talmente feroce che in realtà non è migliore della condizione precedente.
Quindi adesso, Silvia, secondo te le donne scrivono, cioè l'emancipazione in qualche modo ha dato un'idea utopica, come diceva il professor Day, del futuro alle donne? C'è un'idea migliore, meno oppressa?
Diciamo che si sta iniziando a pensare che si possa fare qualcosa di buono, effettivamente, che si possa effettivamente arrivare a un futuro di parità, quantomeno.
Ma che sei matta! Ci si sta arrivando, è incredibile. Con
molta calma.
È una percezione interessante questa. Non so che ho detto, ma insomma... Facevo per includerla, perché le donne sono inclusive, ha capito? Senti, ti lascio con questo perché poi abbiamo un altro ospite e sono molto felice di averti conosciuto, perché insomma ho sentito parlare molto bene di te. Tu hai scritto, sta per uscire un libro, l'ha scritto Giacomo Laforgia, si chiama Materia. Che futuro ci si immagina in questo libro, anche se è scritto da un uomo, cioè l'avrà un neurone?
La protagonista è una donna. Ha scelto di fare una protagonista donna che ha un ruolo determinante per il futuro del mondo. Non posso dire se è buono o cattivo.
È questo?
Perché, sì,
eccolo.
Perché è il finale, quindi non si può dire niente. Però lui immagina un mondo che è pochi anni dopo di questo. Come abbiamo detto finora, semplicemente quello che può succedere se continuiamo a vivere in un modo non sostenibile come adesso, e in che modo gli esseri umani possono reagire a questa cosa. E ci sono varie situazioni. La cosa bella, secondo me, di questo libro è che non è un violento, cioè è una cosa dolcissima, una distopia dolce in cui piano piano si racconta quello che succede nel mondo.
Silvia, io vorrei lasciarti così.
Grazie.
Ce l'hai un'idea di futuro te? Ce la dai una? Il tuo futuro, come lo immagini?
Molto femminile.
Molto femminile. Bene, grazie.
Grazie.
Visionarie.
Grazie Silvia Costantino.
Silvia Costantino.
Grazie mille. Grazie.
Le
grazie.
Visionarie. Resta il fatto che l'evento più importante che ha messo insieme fantascienza e questione femminile forse è il congresso mondiale per la famiglia che si è tenuto a Verona, Daniele?
Direi.
È stato...
Si sono dati da fare.
Il top è stato. Bene, vai.
Grazie.
Raffaele.
Ora, però... A questo punto a me piace sempre chiedere a Daniela Moiozzi, lei, che ne pensa di tutto ciò prima di sentire il nostro ultimo ospite.
Bene,
grande applauso.
Ci provo. Allora, aspettate.
Daniela Morozzi.
Non è stato semplice, perché come sono state le interviste, come avete sentito nelle interviste, non è semplice parlare di futuro, è qualcosa di complesso che crea anche questo silenzio qui insomma in sala e probabilmente anche alla radio. Si sono fermati tutti col mestolo sulla pentola, hanno detto futuro, madonnina. Ve lo leggo, perché a volte ci sono soluzioni. In California c'è una roccia enorme, si chiama El Capitan. The Down Wall è la sua parete più liscia. È il muro dell'alba, perché è lì che il sole batte appena sveglio. È il sogno di ogni uomo ragno vivente. The Down Wall è un film che ho visto pochi giorni fa. Cosa c'entra con il futuro? C'entra. Due uomini conquistano la cima di una parete per tutto impossibile e diventano una metafora per milioni di persone. Quasi banale, dico io, se non fosse stupefacente il come lo fanno. Questa è la storia. Tommy Caldwell è un bambino fragile. Suo padre invece è forte, fa sport, scala vette. Si prende con sé il figlio piccolo e lo sospende in aria con cavi, tiri, corde. Farsi le ossa, un proverbio che in quella famiglia prendono alla lettera. E Tommy da giovanissimo diventa uno dei più grandi scalatori del mondo. Da quel momento vita e roccia si confondono. Si innamora di Beth e con lei scala per oltre 10 anni. Sembra una fiaba da happy end, ma durante un'arrampicata in Kirghizistan, non sapevo nemmeno che esisteva, vengono rapiti da alcuni ribelli. Pagheranno un riscatto, penso, ma che? Tommy, con uno scatto di rene, adrenalina, paura, non lo so che l'era, una notte scura, spinge il suo sequestratore giù da un dirupo e salva tutti. Diventa ancora più famoso, ma non sarà più lo stesso, perché una persona normale non scaraventa giù un uomo da un dirupo senza conseguenze. Tommy trova pace solo abbracciando rocce. Il tutto si complica. Si trancia l'indice con la motosega. Beth lo lascia, gli incubi bussano. Tommy a pezzi. Ripartirò come sempre e lo farò lassù, aggrappandomi al muro dell'alba. Trova un folle come lui che lo segue. Si chiama Kevin Jorgensen. Per 6 lunghissimi anni, quei due studiano quello squarcio di parete mai scalata. E poi via, insieme, verso l'impossibile. Il mondo li guarda, li segue, li ammira. Anch'io li guardo, li seguo, li ammiro. Soprattutto da metà del percorso. Il punto 15 lo chiamano. Kevin in quel punto cruciale si blocca. Non riesce a superarlo. Prova, riprova. Le dita si sbriciolano dalla fatica, sanguinano. Sfinito dice, basta. Non posso più andare avanti. Non posso rallentare il mio amico. E allora potrebbe scendere. Potrebbe riposarsi. Ma resta con lui e dice questa frase: gioirò della sua felicità, lo dice a tutto il mondo. Le sue lacrime bagnano il muro, le mie a fontana e pigiama. Tommy intanto avanza, passo dopo passo, ma quando il traguardo è proprio lì a portata di mano, seduto nell'unico punto del muro dove ci si può sedere, lui piange di gioia per esserci arrivato, ma piange anche di tristezza, perché è solo. Non hanno senso questi ultimi metri senza Kevin, dice a se stesso, e capisce che la sua cima adesso è un'altra e vale l'attesa di un amico. Torna indietro e dice, ti aspetterò Kevin, quanto serve. Ecco, lacrime e ancora lacrime, le nostre, le sue. Kevin non molla, Tommy è lì al suo fianco. E mentre sono insieme, da soli, ma insieme, ecco lo slancio decisivo. Un salto nel vuoto che mozza il fiato, ce l'ha fatta. Kevin supera il punto 15 e da lì, signori, 17, 18, 19, 20, inarrestabili, raggiungono la vetta. Li guardo lassù sulla cima mentre sorridono, stremati di fatica e felicità. Penso alle mie cime, quelle scalate, quelle ancora da scalare. Soli, ma insieme, ecco cosa ci raccontano. Ed è bello. E se ce l'hanno fatta loro, vuol dire che anche noi si può. Metto in pausa. Forse è così che si va incontro al futuro, mi dico. Bevo un tè e sorrido. Grazie.
Daniela Morozzi.
Grazie mille. Guardate The Down Wall.
Allora, cara Daniela, caro Paolo e cari tutti sì. voi, noi ci avviamo alla conclusione con un ultimo ospite che di solito è quello un po' più difficile, perché viene di solito messo in mezzo da tutti e
credevo
tre
un po' più intelligente degli altri, no?
Allora, il nostro prossimo ospite, come al solito, ce lo presenta Daniela Morozzi.
Certo.
Eccolo qua. Allora, Marco Ciardi.
Grande applauso.
Eccolo.
Si accomodi.
Sta salendo sul palco. Nel 91 si è laureato in filosofia presso l'Università di Firenze. Ha al suo attivo 200 pubblicazioni, sia in Italia che all'estero. Il suo settore di indagine è soprattutto la storia del pensiero scientifico, moderno e contemporaneo. Fa parte di un comitato molto interessante, si chiama CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, fondato da Piero Angela. Nel 2013 ha conseguito l'abilitazione nazionale ed è professore ordinario. Marco Ciardi!
Bravo. Ma è quello giusto, il curriculum, sì.
È il tuo? Grazie Marco.
Ci parli delle sue 200 pubblicazioni, per favore, una per una.
No, Paolo, non è possibile,
il tempo non ce lo consente. Peccato.
C'è la battuta agli esami universitari, no? Sì. Per buttare fuori la gente in un modo... Dice, mi dica il nome degli svedesi, il nome degli abitanti della Svezia.
Ah, di tutti?
Appunto, è così, no? Uno gli dice, mi dica il nome degli abitanti della Svezia, io dico, svedesi, bravo promosso, quello altro gli fa, mi dica il nome degli abitanti della Svezia. Svedesi, no, tutti, capito? Stessa domanda...
Siete furbissimi.
È un umorismo da accademici, diciamo.
Stessa domanda.
No, perché ha detto
fate
prima...
Fatelo sentire a casa.
Il professor Barr, che cosa ne... Se anche voi fate queste battute...
Il professor Barr ha detto, le nostre università italiane sono le migliori, però con questa battuta mi viene un po' di dubbi, scusa,
Lo storico è un po'.
C'ha
la memoria lunga.
A me è piaciuta. Marco
Vica, purtroppo
è anche
non so
vera.
Se lo prendiamo fra i nostri autori, ecco, io ne parlerei. Professore, ma i terrapiattisti?
Eccoci.
Allora, visto che siamo alla fine, volevo fare un po' di sintesi.
Grazie.
Se posso. Se mi
è
concede.
Una relazione finale di 40 minuti, restate comodi.
Allora. Il futuro non è prevedibile, questo se da storico uno lo sa, siccome sono state dette molte cose giuste su cui ora non è bene, no? Ritornare...
Cioè, ingiuste?
Alcune anche ingiuste, ma ora non c'è tempo.
Non ci soffermiamo, il futuro non è prevedibile.
Ogni epoca si sente sul baratro. Appunto, mentre in realtà poi la storia va diversamente, perché non è prevedibile la storia. Quindi lo dico anche a Daniela, la Fiorentina può anche vincere la Coppa Italia.
Ah,
pensa
sì?
Un po'.
Grazie, io ci credo.
Sarà nella fantascienza, però vabbè.
Appunto, è un po' forte come esempio, però è un po' forte. Il problema è che spesso, no, pensando anche alle dichiarazioni dell'esimio giornalista, no? C'è un'altra battuta che circola in genere quando si parla di futuro.
Ma ce la dica, non vediamo.
Sì, la chiedo a Paolo, la sai la differenza tra un ottimista e un pessimista?
Gli svedesi?
No.
No, non lo so.
La differenza tra un... Sì, gli svedesi anche.
C'entravano anche loro, vero? Sì. Avevo capito.
La differenza tra un...
Ha fatto una chiapperella, capito lui?
Ho messo in difficoltà. La differenza tra un ottimista e un pessimista è che il pessimista è meglio informato.
Sì. C'è uno che
bella,
fa...
bella.
Pessimista è un ottimista
è
meglio informato.
Un applauso più grande.
Meglio di quella di prima. Meglio di quella di prima.
No, allora qui il problema fondamentale è la... abbiamo parlato di scienza, abbiamo parlato di storia, di memoria, di percezione. I giorni nostri il problema fondamentale è che giocando la scienza un ruolo così importante per il futuro, manca soprattutto, non è un problema solo italiano, manca a livello occidentale non la conoscenza della scienza, ma come funziona effettivamente la scienza. Cioè noi a partire dalla scuola dovremmo insegnare la scienza, ma un po' tutte le discipline, in maniera diversa. Nel senso che noi studiamo tanta fisica, chimica, poi quelli bravi vanno all'università, ma ci manca la conoscenza di come funziona la scienza. E questo ai terrapiattisti, ad esempio, manca completamente. Ma a Vittorio Feltri manca completamente.
È un terrapiattista.
Cioè, ci sono dei sondaggi, no? Quanti, c'è una domanda viene fatta ogni anno per verificare le competenze degli italiani, certo, in ambito scientifico. La faccio a tutti, vediamo.
Preparatevi. Quanti svedesi ci sono?
Allora, il sole è una stella o un pianeta? Chi risponde,
risponde
pianeta?
Tino.
Dice un pianeta.
Quello si sa.
Nessuno,
che è un astrofisico di Arceti. Per
nessuno,
cui...
nessuno, no, 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 qui chi risponde pianeta?
È una stella.
È una stella, eppure c'è più del 30% di italiani che a questa domanda risponde da alcuni anni un pianeta.
E Paolo Hendel gliel'ha detto.
Fa quei 30%.
No, io c'ho un'ideina.
No, ma l'ha detto la mamma.
Io c'ho un'ideina, a parte gli svedesi, sono quelli di Verona. Che rispondo, sì, sono tutti loro che rispondono.
Ah, quelli del congresso, sì, per la famiglia.
La
loro di sicuro, loro di sicuro. Sì.
Intanto noi scherziamo, però sì, se no, guardi anche su Netflix questo documentario sui terrapiattisti, sì, scopri che è un movimento colposo in qualche modo. Allora, perché questa roba qui affascina tanto in questo momento storico?
Vabbè, il mistero affascina sempre. La scienza non, in genere non, non, no? Noi sempre a scuola percepiamo una scienza come dogmatica. In realtà la scienza è dubbio, ricerca, sono continuamente domande. Poi insegniamo una scienza senza la sua storia, quindi nessuno racconta agli studenti che Newton in realtà studiava l'Apocalisse, bisogna dirglielo.
Vedi.
E quindi, perché è un contesto diverso. Il problema è che non spiegando come funzionano i meccanismi della scienza, poi dopo viene ridotto tutto a opinione, ci credo, non ci credo, e allora anche nei casi più estremi, no? Perché quello della Terra piatta, chi è? Cioè, uno scienziato, il bravo scienziato dice, sì, ci potrebbe essere lo 0,00,1 che ci siamo sbagliati, la Terra non c'ha questa forma, ma potrebbe essere piatta, no? Lasciamo se, però diciamo è un caso che statisticamente non regge. Ci sono altre questioni più complesse, però di questo noi non discutiamo, cioè non discutiamo a scuola, ma scusa, perché essere antivaccinisti non va bene, faccio per dire, o altre posizioni di questo tipo, cioè una discussione su come funziona, come si forma il consenso scientifico, cos'è la comunità, che cos'è vero,
manca,
cos'è falso,
questo.
Manca tutto questo. E allora poi non manca poi ai bravi ricercatori, sì, ai studenti e ai professori universitari, manca ai giornalisti.
All'opinione pubblica.
Scusa?
Con rispetto parlando.
No, manca all'opinione, sì, pubblica, chiaro, manca soprattutto alla classe, no, politica, che
poi, scusi,
è un problema costante.
Immaginare
quello dei
futuro.
Vaccini è colpa anche di Povia, eh? Povia, il cantautore. No, perché Povia c'ha una pagina su internet, ora dice che si è ricreduto. Povia è contro i vaccini,
sì,
e quello dei bambini fanno oh,
sì, no? Sì, lo so, ce l'ho presente.
Forza, gli fanno oh, un mischero.
È un mischero.
Ma che sei sicuro? Io mi voglio vaccinare. Insomma, si è scoperto delle cose incredibili. Ci sono in America delle famiglie Novax, no? Si diceva l'altra volta che i figli devono farsi il vaccino di nascosto. Di nascosto dai genitori, perché se li vedono, cioè, che hai fatto? Ti sei drogato? Allora, ti sei vaccinato?
Scusa, ti interrompo Paolo, però queste sono questioni delicate, in particolar modo non la questione dei vaccini, perché si va a toccare la salute, sì, delle persone, come
certo,
il caso sta. Quindi, giustamente, c'è una responsabilità a parte anche della scienza a volte.
Della comunità scientifica.
Per esempio, io sono contrario, o diciamo, ora siamo in radio,
certo,
bisogna essere sintetici.
Oddio,
però
a cosa?
No, nel senso, secondo me lo slogan la scienza non è democratica,
che sei è contrario stata, no, secondo all'allungamento
me
del pene.
No, quello non c'ho problemi, però voglio dire, ma non è democratica, nel senso che è sbagliato, perché la scienza è la cosa più democratica che ci sia, ah, cioè il meccanismo di funzionamento e di verifica di una scoperta è un meccanismo che poi, e gli storici sanno che in realtà è proprio il pensiero scientifico che nasce da Galileo che ha dato vita ai valori della democrazia. No,
no? Scusa, quindi c'ho una domanda qui intelligente che mi ha scritto Marco Vicari, il nostro,
vai,
autore. Allora, questa è una cosa vera, il ministro dell'istruzione brasiliano,
sì,
è un complottista.
Sì.
Il sottosegretario agli interni, di cui non dico il nome perché siamo in par condicio,
lo posso dire io se vuoi,
grazie.
No, lo può dire,
non lo posso dire,
allora,
però diciamo italiano
questo,
vero?
Signore, sì, ha dei dubbi sull'allunaggio.
Allora, lo conosco
peraltro bene. Sai bene che in molti dicono che si è trattato di un filmato farlocco girato dagli americani nel garage di
Stanley
casa
Kubrick.
Il che spiegherebbe la presenza di quella damigiana di vino,
sì,
accanto,
sì,
al cratere,
sì, certo,
che si intravedeva nel primo, sì, filmato dell'allunaggio. Insomma, la l'ascesa dei complottisti nei ruoli istituzionali ci deve un po' preoccupare. Com'è sta storia?
Sì, ci deve preoccupare molto.
È un indice dei tempi piuttosto allarmante.
Ed è un indice di quella situazione che descrivevo prima, e cioè della mancanza di comprensione di come funziona la scienza, perché altrimenti una cosa del genere non si potrebbe dire.
È divertente la storia di Stanley Kubrick, perché l'allunaggio non c'è mai stato. Chiese a Stanley Kubrick di girare appunto il falso, e Stanley Kubrick, perché era molto rigoroso, andò a girarlo sulla Luna.
Ovviamente, è così.
Grande Stanley Kubrick.
Daniela, un flash velocissimo,
sì,
siamo
flash
in chiusura.
Veloce, sì. Perché siamo in chiusura. Guardi, mi piace più lei di Luigi Day fra un po'.
Vabbè, ora sei andato, ho capito.
No. Ma io abbio, sì, sono futurista.
Ma io ci ho messo tutto l'impegno così.
Ma guardi...
No. Però volevo dire una cosa. Lo so che siamo in ritardo, però ricordiamo una cosa: siccome si parla di fantascienza, la fantascienza l'ha inventata una signorina, si chiamava Mary Shelley, quando ha scritto Frankenstein. Voglio dire,
vero?
Quindi,
vero. La storia di Frankenstein, quella lì.
Perché ha pensato a Feltri subito,
sì,
no?
Sì, ecco.
No, mi piaceva avere la sua idea come scienziato, come uomo anche di futuro.
Il futuro...
Cioè, dacci un monito e chiudi tu la trasmissione.
Il futuro è sempre aperto, è sempre... non è prevedibile. Io tendo a essere, anche se sono ben informato, tendo a essere ottimista. L'importante è che, diciamo, magari abbiamo, un presidente degli Stati Uniti d'America che non neghi il riscaldamento globale.
Ecco, signori,
come minimo.
Marco Cialdi,
grazie.
Marco.
Grazie.
Grazie. Dovete leggere i suoi libri. Galileo e Harry Potter è un libro bellissimo.
Conoscenza, donne, ricerca, apertura, vittime dell'amore, amare qualunque cosa si stia facendo qui, ora, subito. Queste le belle parole venute fuori nel corso di questa nostra penultima puntata.
Perché hai guardato me quando hai parlato di vittime dell'amore?
Perché ti eri emozionato quando Don Bigalli te l'ha detto.
Baciami.
No,
mentre loro si baciano,
sì, uomo, baciami.
Io manderei la sigla di chiusura e tu, Raffaele, presenta tutti.
Grazie.
A Pasquetta non ci siamo, A Pasquetta non ci siamo.
Torniamo sabato 20,
cioè, a Pasqua,
27,
volevo,
sì. 27, dopo Pasqua, e chiudiamo alla compagnia, vedete sono sempre molto ben informato. Daniela Morozzi, Paolo Hendel, Marco Vicario, Matteo Massano, Fabio Crescioli, Marco Imponente, Gaia Nanni, Tommaso Andollini, Raffaele Palumbo, si fa di sabato. Grazie a tutti voi.
Scaliamo le montagne. Ci vediamo alla compagnia il 27, riempiamola. Vi aspettiamo. Ciao.
Controradio, sponsor Publiacqua. Si fa.